Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Passa il tempo, pensavo di andare. Ma che bella domenica, quanto amo l'estate. Come va, Matteo?
Benissimo, guarda, io in estate, come dico sempre, rinasco, sono una lucertola.
Anch'io, proprio... mi sa di sì. Un'iguana.
Un'iguana, ecco, brava.
Oh, no, tu a Tara, perché siamo in Nuova Zelanda. Senti, ma chi ci hai portato oggi? Perché...
Beh, ho portato io, sai che io incontro persone molto interessanti e ti ho portato la più interessante di tutte.
Dai, dimmi
che
chi è.
È il professor Bruno Ferraro.
Bruno Ferraro, buongiorno.
Buongiorno, tanto per rimanere in tema, visto che parlate di iguane e di lucertole, io mi presento come una salamandra.
Ecco, siamo a posto, siamo tutti e tre.
Risuscitato dalle fiamme.
Dalle fiamme, ma che bello, guarda, il sole neozelandese, non c'è niente come il sole neozelandese e l'estate neozelandese, è vero?
E infatti, questo ce lo sogniamo specialmente nella mia città natale di Milano.
Ah, ecco, infatti, allora andiamo proprio, ci tuffiamo, da
subito.
Milano a Auckland, New Zealand.
Beh, prima ci sono dei...
mi sa.
Io so.
Questo tragitto come si è svolto, ce lo può un po' dire?
Sì, sì, certo, ecco, Matteo lo sa già, comunque sono partito per andare in Australia prima e conoscere l'Australia e insegnare in Australia e poi sono arrivato a Auckland nel 90.
Ah, per cui è
quindi
uno...
Quindi prima hai insegnato in Australia per quanti anni, Bruno?
Vari anni, sì, prima a Sydney, Adelaide, Canberra e poi infine a Armidale, che è una piccola cittadina a nord-ovest di Sydney, tra Sydney e Brisbane, dove c'era una piccola ma efficiente università specializzata specialmente per corsi in corrispondenza. Quindi pochi studenti nelle classi, diciamo così, ma tanto tempo libero per studiare a casa. Vivevo su un piccolo podere di 10 acri, per cui avevo la mia biblioteca, che è ben vasta, come Matteo sa benissimo, e ho potuto fare le mie ricerche.
Sai, Bruno è uno di questi viaggiatori che si portano dietro
100.000
la biblioteca, una cosa
che bello,
da
che
farci un
bello.
Tour proprio.
100.000 no, però sono arrivato ultimamente perché i miei figli scherzando mi dicono: ma li hai contati, sai dove li sono? Dico sì, sono 6.500.
Aiuto, voglio venire a vederli, che bello.
Vuoi.
Hai mai visto quel clip che è un film che hanno fatto a casa di Umberto Eco?
Sì, l'ho visto purtroppo perché sei rimasto così.
L'ho visto anche io quella lì, è una cosa impressionante.
Una cosa
impressionante,
cioè ti fa venire, cioè,
proprio passi
gioia.
Da una casa all'altra, non so quanti appartamenti insieme sono.
Sono camere, chilometri di scaffali, poi la memoria di sapere dove sono, anche se li ha catalogati e tutto quanto, comunque, beato lui.
Beato lui, ma beati noi che abbiamo la possibilità di poter leggere, diciamo questo perché è la verità, beati tutti noi, secondo me.
Certo, infatti, wow. Comunque tuo fratello Paolo è venuto a casa mia.
Ah, infatti, vabbè, lo so perché mi sa che tu hai insegnato mio fratello, vero?
Sì, ne sono molto fiero, ma sono fiero in particolar modo per il fatto che sia venuto in un momento particolare della mia vita, quando stavo riprendendomi da un periodo di inattività forzata dovuta a condizioni di salute. E lui è venuto e mi ha cucinato degli spaghetti aglio olio con peperoncino.
guarda, posso dire una cosa? Per noi napoletani questa è proprio una medicina.
Infatti.
E normalmente si fa, per esempio, dopo che uno è uscito. Io non ho mai fatto i spaghetti aglio olio se non a mezzanotte oppure una di mattina.
Tipico da studente universitario.
Tipico.
Quando non c'è nulla, c'è solo della pasta, c'è un po' d'olio, l'aglio si rimedia, il peperoncino.
E poi la cosa che mi fa ridere è che i neozelandesi dicono: Carla, ma mi puoi dare la ricetta?
Così cioè, difficile, non è vero?
Infatti, la ricetta. Che bello.
Ma tu hai parlato di questa spaghettata toccasana, alla napoletana, devi capire che mio padre era di Anacapri, quindi un po' di napoletano ce l'ho anch'io.
Ma molto napoletano, quello che viene da Anacapri, wow!
Con Paolo quel giorno infatti abbiamo parlato di Napoli, dei nostri scrittori napoletani, Henry De Luca, Luciano De Crescenzo, e insomma è stato molto interessante, e naturalmente di Dario Fo.
E scusa, ma se viene di Anacapri, Axel Munthe?
Beh, quello insomma tutta un'altra storia.
Madonna, che bello. Oh, mi sono, come si dice a Napoli, mi sono arrecreata, mi sono svegliata e mi è venuto un bel feeling. Ma questa passione della lingua italiana, della letteratura, è una cosa che te lo sentivi da piccolo?
No, assolutamente no. Infatti sono diventato professore per sbaglio, forse potrei anche dire. Cioè, la laurea sì, l'ho voluta sempre conseguire, ed è per questa ragione inizialmente che avevo lasciato l'Italia per l'Australia, perché in quel periodo degli anni 60 a Milano non si stava molto bene. E dopo la laurea il professore mi ha invitato un giorno in biblioteca dicendo: visto che tu ti sei interessato al teatro del Cinquecento, ti vorrei far vedere questi libri. Era la sezione libri rari dell'università di Sydney, si trovava nel sottosuolo, sembrava quasi un bunker, e tra questi libri c'erano 6 volumetti piccoli rilegati in marrone, cinquecentine del 1585, e il professore, il capo del dipartimento, mi ha detto: su questi tu farai la tua tesi di PhD. E da lì sono stato segnato praticamente.
Wow, che bella esperienza! E questi libri dove sono ora?
Beh, non ce li ho io naturalmente.
Sono sempre
nel bunker.
Mannaggia.
Mannaggia, sì, costerebbero un patrimonio oggi.
Non ci credo.
Comunque, durante questa prima esperienza universitaria a Sydney, grazie anche a questo prof che era di grandi vedute, un italianista, di quelli all'antica, insomma, veniva da una famiglia inglese in cui in casa, vicino ai quadri, ai ritratti dei reali d'Inghilterra, c'era anche Mazzini, tanto per dirti una cosa. Ed è lui che ci ha presentato degli scrittori anche molto moderni, molto, diciamo così, alla page, che forse in Italia non erano neanche troppo conosciuti. Tra questi Dario Fo.
Stupendo.
Sai, Carla, che Bruno ha anche conosciuto Dario Fo, Franca Rame, e lui ha questa fortuna. Io,
mamma mia, ma dove c'ero io quando vi stavate facendo questi spaghetti, mannaccia?
Paolo era molto occupato, sai come Paolo, ha tante cose da fare. E infatti in quei giorni era molto occupato perché stava preparando il copione finale di Corrado Reca, quella bellissima rappresentazione teatrale, di cui mi ha privilegiato la lettura in anteprima. E poi insomma, poi è sparita, perché Paolo sparisce poi.
Mi sa, siamo abbastanza simili come fratello e sorella.
Ah, sì?
Facciamo le stesse cose, sì, abbiamo tutti e due 150 progetti. E, in inglese io chiamo la mia mente monkey mind, cioè mi piace una cosa, poi mi piace un'altra, poi me ne piace un'altra, e poi uno continua.
Ma quello è molto interessante, infatti secondo l'oroscopo dei cinesi essere nato sotto il segno della scimmia è molto importante.
Meno male,
ecco.
Perché a volte mi preoccupo un po'.
Ecco, allora per dirti che abbiamo ancora un'altra cosa in comune, anch'io sono nato sotto il segno della scimmia, ma a tanti anni di distanza dalla tua, però.
Io a questi punti l'ultimo che deve scoprirlo sono io, andrò a fare una ricerca.
Tu non lo sai che cos'è?
Quando viene a casa ho il calendario, Matteo.
Perfetto,
non,
perché non voglio dare la mia età in diretta.
Perché sai che il calendario cinese si calcola su 12 anni, sono spazi di 12 anni.
Ecco, esatto. Appunto, quindi decadi, va bene.
Quindi tu puoi dire che sei nato, dico per dire ora, non offendersi, nel 60, come può essere nato nel 72, ecco.
Ecco, esatto. Va bene. Diciamo che sono nel...
Pensaci bene.
Tra i 70 e gli 80, ecco, dai.
In between. È molto bello essere in between, tra quelli che stanno sospesi.
Bravo.
Ho sentito un bip, dici, vuol dire qualcosa?
No. Ci sono sempre bip in questi posti. Ho tante domande che ti voglio fare, Bruno.
Dimmi.
Perché sei super interessante, è come un po' come un libro, lo voglio un po' sfogliare. Dall'Australia poi in Nuova Zelanda, che cosa è successo? Come mai? Cosa ti ha attirato?
Beh, come ci ho detto, dopo i primi studi che ho fatto in Sydney, ho finito il PhD e sono finito in questa piccola cittadina, Armidale, in cui mi trovavo molto bene, vivendo su questo podere a 12 chilometri dalla città, quindi praticamente in campagna aperta. Però quando si incomincia ad avere una famiglia, e io ho due figli, abitare in un posto un po' isolato, si finisce per essere tassisti praticamente, e anche la cittadina così piccola, 20.000 abitanti solamente, mancava di quelle strutture anche abbastanza minime, come per esempio un cinema o un teatro, e certamente non c'era un festival del cinema italiano bello come quello che organizza Paolo ogni anno. E quindi quando mi hanno offerto la cattedra qui a Auckland, abbiamo pensato tutti quanti in famiglia, in modo abbastanza democratico, che forse era ora di cambiare.
Bello, bellissimo. E tua moglie è italiana?
Sì, di origine veneta, però è nata a Udine, quindi veneta friulana, ecco.
Ah, che bel misto.
Beh, non lo so, comunque. La conoscerai un giorno.
Vi siete conosciuti in Italia o
no,
in viaggio?
No, ci siamo conosciuti, questo è un episodio, un aneddoto abbastanza interessante, se volete ve lo racconto, su un autobus a Sydney. Sono salito sull'autobus e c'era questa bellissima ragazza dai capelli neri seduta che leggeva Pavese, La luna e calò. E allora naturalmente ho avuto la possibilità di fare sfoggio della mia cultura italiana.
Aia, bello.
In Sydney, per cui paciac.
Che pensa, incontro, sembra l'inizio di un film.
Quasi, infatti tu Matteo, che se ti interessi moltissimo al cinema, potresti scriverle un copione.
Ecco, guarda, un giorno vengo, facciamo, Carla ci prepara gli spaghetti aglio olio e peperoncino. Ecco. E io e te siamo in salotto e discutiamo.
Ma no, io devo sentire la tua fantasia, la tua conoscenza del mondo.
Io devo sentire tutto, io non sto in cucina mentre voi state in un'altra parte. No,
qua la cucina è aperta, guarda, non c'è problema.
Ok, allora vengo.
Tutti insieme appassionatamente.
ecco, come una volta.
E senti, allora, poi c'è 1990, Auckland, New Zealand, Department of Italian.
Sì, che si chiamava Department of Romance Languages a quell'epoca.
Infatti, io avevo finito, mi sa, io ero dei numeri che erano passati tra questo dipartimento prima di te, mi sa.
Non lo so, dimmi tu che età hai,
Sono tanti anni fa, 86, sì, 86.
No, 86. Non c'ero allora, non c'ero.
No, c'erano Meme Churton,
esatto.
E altri. E la Nuova Zelanda che impressione ti ha fatto, Bruno?
Bellissima, infatti ho accettato subito perché ero venuto in vacanza nel 76, quindi molto tempo prima, e mi ero innamorato specialmente dell'Isola del Sud. Purtroppo Auckland non si trova nell'Isola del Sud, inizialmente. Quando mi sono informato presso il consolato di neozelandese di Sydney, dei posti in Nuova Zelanda e così via, avevo questo sogno molto vago di venire a Auckland, di vivere a Pahia e di venire ogni giorno di fare praticamente il pendolare con Auckland. Certo, è una cosa molto utopistica, però viste le distanze e anche le strade qua in Nuova Zelanda, e mi sono trovato invece a venire a abitare nella North Shore, come la chiamano, in un posto che penso sia un bel compromesso tra quello che avevo in Australia e quello che è la grande città, perché Auckland è una grande città, però sempre a misura d'uomo, dove si possono trovare delle cose interessanti senza avere lo stress, diciamo così, di una grandissima città come Milano o Roma o così via. Perciò mi trovo molto bene qua.
Che bello averti qua, meno male che ci sei, Bruno.
Beh, io non lo so, meno male, comunque lo direi quando ci incontreremo di nuovo.
No, già me lo sento, non ti
preoccupare. Io confermo, perché
io
senza Bruno sarei perso, perché ecco. Sai che Bruno fa chiacchierate alla colazione della Dante, ci ha parlato di Tabucchi, su cui ha scritto e pubblicato, ci ha parlato appunto di Dario Fo, che ha conosciuto e da cui ha anche ricevuto qualche omaggio, che sono come reliquie per me.
Infatti.
E quindi ogni tanto abbiamo parlato di Sciascia, insomma mi dà la possibilità di aprirmi ogni tanto delle finestre per nutrirmi anche un po' con informazioni, cose che avevo studiato che poi ho dimenticato, quindi per me è una continua. Io sono un po' una sanguisuga, lui non lo sa ancora.
Sei troppo gentile, Matteo.
Sono come questi pesci pilota che stanno sotto la bocca del pesce più grande,
grazie per il complimento.
Mangiano un pezzo di...
E infatti Carla, oltre a Paolo, naturalmente Matteo è proprio la persona che è venuta a trovarmi a casa varie volte, sempre la scappa e fuggi, devo ammettere, però mi ha promesso un giorno di venire più a lungo, e così invitandomi a fare queste colazioni che lui ha organizzato, ed è un modo perfetto che può essere usato per incontrare delle persone che si interessano alla lingua italiana e anche offrire un po' delle mie conoscenze, ecco.
Ma che bello, cioè sono fortunati queste persone che hanno questa opportunità, perché cioè il diffondere la nostra lingua, la nostra cultura è una cosa bellissima. Poi
sì.
quando una persona piace è la cosa più bella, il più grande complimento.
Allora dovete fare pubblicità alla società Dante Alighieri.
Ma noi la facciamo sempre, infatti noi siamo sempre quelli che diciamo che la Dante, perché veramente da quando io sono venuta qui in Nuova Zelanda a quello che è ora, la Dante veramente sono fantastici, quello
sì,
che
sì,
fanno
è veramente un punto di riferimento,
sì, ed è un punto di riferimento forte e sì, diventa sì, sempre sì, più forte con gente veramente stupenda, veramente
sì, infatti Sandra e compagnia bella, e poi questo presidente che naturalmente rappresenta l'Italia e la Nuova Zelanda nel suo personaggio. Mi ricorda che domani infatti ci sono proprio gli All Blacks che giocano contro l'Italia.
La grande sfida.
Questo...
Beh, dopo l'Irlanda forse potremmo sperare, non dico a una vittoria, ma almeno a salvare la faccia.
Io non posso dire tanto del rugby perché non ne capisco, però quando hanno giocato contro l'Irlanda sono rimasta happy.
Ah, sì?
Perché,
perfetto.
Sai perché? Perché una volta ogni tanto devono perdere, perché sennò uno non, cioè non puoi sempre vincere, perché sì, non ti completa come persona.
Certo. Sono quelle situazioni un po' ambivalenti. Mi ricordo quando c'era il campionato qui in Nuova Zelanda, a Auckland infatti, che giocava l'Australia contro l'Italia. Allora, dopo aver vissuto tanti anni in Australia, mi sentivo molto australiano, però una volta che si giocava contro l'Italia ero diventato italiano, sapendo che naturalmente sarebbero stati sconfitti.
Certo.
Comunque c'era un gruppo di italiani lì con la bandiera e così via, insomma si è fatto un po' di tifo, ecco, tifo casa nostra.
Bellissimo. Io ho una domanda che la voglio fare prima che mi dimentico.
Sì.
È più una curiosità che cosa... Leggi sempre in italiano oppure anche in inglese?
In tutte e due. Di solito infatti cerco di mantenere lo stesso ritmo, perché sia non voglio perdere il mio italiano e sia non voglio anche dimenticare il mio inglese. Per cui quasi regolarmente, anche tuttora in questo momento, leggo un libro in inglese e un libro in italiano.
Io lo facevo prima, invece ora sto diventando... leggo parecchio, però ora ne sto facendo due in inglese e uno in italiano.
Vabbè, insomma, dipende anche dalle circostanze. Uno che deve immergersi quotidianamente nella realtà inglese, l'inglese è la lingua egemone.
Infatti. Un'altra curiosità, cosa stai leggendo ora?
Allora, in questo momento sto leggendo, parlando di inglese, un libro di C.K. Stead, che è un autore neozelandese.
Sì.
Un libro su Giuda. Perché lui prende un punto di vista differente da quello che è quello storico, diciamo, comunque
sì,
senza andare in troppi dettagli, ecco. E poi invece sto leggendo un libro molto più leggero, così, Camilleri.
Tu Carla cosa stai leggendo?
Io sto leggendo un libro, ok, ho letto un articolo su Barack Obama e il giornalista gli ha chiesto di dargli il nome di 5 libri,
sì,
me li sono comprati tutti, uno l'avevo già letto, gli altri 4 no,
ecco,
e sto leggendo un libro che si chiama Educated ed è stupendo, è una giovane scrittrice americana,
sì,
si dice mormona?
Sì,
mormona.
Sì, sì, sì.
E basta, non voglio dire altro, però mi sta piacendo.
Ho sentito parlare di questo libro, che poi finisce per avere un PhD.
Ed è veramente fantastico.
Me l'avevo detto, ecco, i libri mi piacciono molto anche a me, ecco.
Questa è la nostra monkey mind, questa mente scimmia.
Io mi sento un pochettino in questo momento, forse è meglio tacere, perché io sto leggendo Tex Willer al momento. Ho trovato un fumetto nella libreria e mi sono rimesso a leggerlo. Il cerchio di fuoco si intitola.
Ma in italiano lo leggi?
Sì, in italiano.
E allora sbagli, perché tu hai bisogno di leggere in inglese.
Perché esiste Tex Willer in inglese?
Penso di sì.
No, io mi ricordo i fumetti da piccola, che mio padre li comprava.
Sto leggendo, Bruno, su tua ispirazione, Le città invisibili in inglese. Invisible Cities.
Okay.
L'ho trovato anche quello in libreria, e quindi contemporaneamente a Tex Willer in italiano c'ho Le città invisibili in inglese. Quindi
è bellissimo, questo binomio va molto bene.
sai, Carla, che Bruno è anche un esperto di Calvino.
Ah,
cioè,
no,
noi sì, oggi stiamo parlando, credo, l'unica persona al momento che io sappia a Auckland, per forza, ma forse in Nuova Zelanda, che ha conosciuto Dario Fo.
Madonna,
e
bellissima.
Che ha scritto comunque che è molto su Calvino e diciamo una persona che ne sa più di noi su questi argomenti. Dico
che
bene,
bello.
Bruno?
Dice molto bene, infatti come ho detto anche l'Art Gallery, la prossima volta che faccio domanda per un posto devo scrivere te come persona che mi scrivono una referenza.
Che bello, Bruno, guarda, cioè ci possiamo fare altre chiamate, perché ormai ci abbiamo solo 10 minuti, però ci dobbiamo parlare un'altra volta, infatti la prossima volta
allora tra una chiamata e la prossima, però venite a fare la spaghettata.
Sì, 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 no, veniamo, ecco, veniamo.
Io Matteo, guarda che mi raccomando, ti responsabilizzo
io. Grazie, io un piccolo aneddoto su Dario lo vorrei condividere con i nostri ascoltatori, se
perfetto,
potevi, riguardo, non so, scegli un po' tu un episodio, come vi siete incontrati.
Io pensavo un tuo aneddoto.
No, 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 io non, magari, io purtroppo solo in televisione, neanche a teatro dal vivo, soltanto...
Va bene, allora guarda, posso ripetere quello che tu conosci, cioè il mio incontro con Dario,
sì,
a dicembre del 98,
sì,
quando sono andato a casa sua a Milano dopo che aveva ricevuto il Nobel.
Sì.
Ecco, sì, insomma, avevo scritto... a Dario Fo tanto tempo fa, negli anni 60, congratulandomi con lui sul Mistero Buffo che era appena uscito, mi ha risposto, tu hai visionato quella lettera infatti, Matteo,
sì, sì,
in cui mi diceva appunto di rimanere in contatto con lui. Non l'avevo fatto in tutti questi anni, poi avendo visto che aveva vinto il Nobel gli ho scritto di nuovo. E durante un mio viaggio a Milano, proprio nel dicembre del 98, sono andato a casa sua, non vi dico la strada perché forse non ci sta, non ci dicono queste cose pubblicamente.
Ops, è caduta la linea, però Matteo, abbiamo Bruno un'altra volta. Bruno, ciao, ci sei?
Sì, come la salamandra io rivivo sempre, non c'è problema.
Meno male. Allora, stavamo in mezzo a sentire questa storia, l'indirizzo non ce lo dici, però...
No. Però sono stato benissimo con Franca e Dario, che hanno condiviso con me insomma i loro quadri, le loro maschere che hanno a casa un po' dappertutto, e poi è anche stato così gentile a invitarmi una sera a partecipare alla presentazione di un libro di Emilio Tadini, uno scrittore molto affine a Dario Fo anche per quanto riguarda l'interesse alla pittura. E il giorno dopo addirittura a una celebrazione molto, molto cara, la città di Milano e il sindaco di Milano offriva a Franca Rame una onorificenza per il lavoro che aveva svolto dopo aver ricevuto il premio Nobel, perché i soldi per il Nobel, che a quell'epoca lì penso che ammontavano a 2 milioni di dollari americani, Dario e Franca le avevano devoluti ad aiutare, diciamo così, le persone meno abbienti a Milano e anche per esempio a comprare dei pulmini dalla Volkswagen per trasferire, trasportare persone che non sono ambulanti, diciamo, e allo stesso tempo anche cercare di far costruire degli ascensori nella metro di Milano, perché voi come sapete nelle grandi città purtroppo le persone che non hanno delle gambe buone stentano ad andare in giro. E sono rimasto veramente travolto dalla loro onestà, dalla loro generosità, dal loro modo di concepire la vita in un modo così umano, così semplice. Quando uno invece si presenta davanti a uno che ha vinto il premio Nobel si aspetta di avere almeno certe formalità, certi modi piuttosto così chiusi, e invece Franca specialmente in quel momento era molto coinvolta in tante sue ricerche, che infatti ha pubblicato anche dei libri sui dissidenti, i prigionieri, i carcerati che avevano subito così via le angherie della polizia italiana. Ecco, quindi è stata per me un'esperienza veramente umana, oltre letteraria, che mi ha segnato.
Ci credo, è cambiato, penso pure, perché una cosa del genere cambia una persona, cambia proprio la, non lo so come, non solo la mentalità, ma
Beh, non capita tutti i giorni sicuramente.
No, wow, è proprio una... Però sai, mi è venuto un po' un minuto di tristezza a pensare quello che penserebbero loro ora, quello che sta succedendo ora.
Tra di noi, sì.
Mamma
ecco.
mia, cioè...
Beh, infatti, come tu sai, Frank specialmente ha sofferto moltissimo anche, diciamo, sulla pelle, perché era stata rapita e violentata, e addirittura si dice che i mandanti fossero i carabinieri italiani, quindi quando pensi a quelle cose, proprio ti vengono la pelle d'oca, no?
Sì, infatti, quello, mentre stavi parlando, Bruno, mi è venuto proprio un minuto di... Oh, come mi farebbe piacere che, cioè, di trasmettere a loro che le cose sono migliori, ma sfortunatamente no. Però non voglio essere negativa, perché hai dato tanto di positivo, anche il pensare a quello che hanno fatto. Wow, bellissimo.
Beh, il positivo anche, sono contentissimo di averlo fatto tramite gli studenti, perché dopo aver, cioè ancora prima di essere stato a Milano, prima del 98, quando ho scoperto Dario Fo tramite questo professore di cui parlavo prima, abbiamo anche rappresentato delle sue farse, tra cui le farse, le prime farse, quelle che avevano fatto colpo e che avevano così causato anche diciamo la rottura tra Dario e la RAI, perché a quell'epoca presentava Canzonissima, forse un programma di cui alcuni si ricordano, e queste commedie erano farse molto ridicole. Quella in cui io ho anche recitato si intitolava "I cadaveri si spediscono e le donne si spogliano". Quindi, era praticamente una critica molto comica del fatto che in Italia non esisteva il divorzio, quindi se si vuole disfare di un marito o di una moglie, lo si può fare solamente così, ammazzandola e poi mandando il cadavere per le poste a un posto in campagna dove, naturalmente, conoscendo le poste italiane, il pacco non sarebbe mai arrivato. Quindi questa è stata la prima commedia farsa che abbiamo rappresentato. Dopo però, specialmente dopo il 68, io ero in Piazza Fontana nel 69 quando è scoppiata la bomba, non era possibile continuare con delle farse simili, e quindi parte del corso che insegnavo sul teatro moderno era La morte accidentale a giro anarchico, e in quel corso ho conosciuto appunto tuo fratello Paolo, che ha avuto poi la temerarietà, il coraggio o la pazzia addirittura di rappresentare questa commedia in italiano all'università. E quando glielo ho detto, infatti, dico: "Ma Paolo, sei matto?" E dice: "Sì, infatti io farò la parte del matto, perché il protagonista di questa farsa è un matto". Ecco. Quindi sono contento che tramite Dario Fo ho fatto conoscere tanti aspetti della cultura italiana, belli e brutti, agli studenti.
Bello.
Bellissimo, bellissimo. E sai quanti
e
di loro.
Tuttora lo fai.
E sai quanti ti ringraziano per aver fatto queste cose?
Beh, tanti, non lo tanti, so. Tanti. Ma te lo dico. Finora nessuno l'ha ucciso.
Senti Franco, allora io noi ci abbiamo solo un paio di minuti, non abbiamo neanche avuto l'opportunità di mettere la tua canzone che hai scelto, perché devo dire la verità, sei più interessante tu della canzone.
No, scherzi,
No, è una canzone che mi piace, però
sei di Napoli tu, quindi.
Esatto, però sai che cosa facciamo? Ci teniamo questa canzone,
sì,
e la faremo suonare la prossima volta, perché io ho tante domande da farti e non voglio che questa sia l'ultima volta, se non
Perfetto.
Ti dispiace.
Ok, allora come dicono gli inglesi, I have a rain check, fino
esatto.
alla prossima volta.
Bruno, sei stato gentilissimo come
no,
sempre.
No, figurati Matteo, sei tu stato gentilissimo per tutte le cortesie che mi hai fatto.
Va bene.
Senti Bruno, posso dirti una cosa? Ti voglio ringraziare da tutti quelli che hai insegnato, e ti voglio ringraziare da parte mia, perché mi hai fatto rivivere un libro e mi hai cambiato il giorno. Ti voglio ringraziare tantissimo.
Sei molto gentile.
Senti, ci risentiamo, ti riparleremo più in là, e buon 2019.
Grazie, ma io spero che prima del 2019 ci si riveda per la spaghettata.
Sì,
ho fame già ora.
Vedremo, ci organizziamo, ora saltiamo in macchina e ti raggiungiamo.
Un bacio.
Perfetto.
Bruno,
un abbraccio.
Ciao.
Bruno, grazie ancora.
Ciao, grazie, ciao.
Onda
Azzurra ogni domenica alle 11:20 di mattina oppure online a qualsiasi ora su planetaudio.org.nz/ondazzurra.
Vi ricordiamo che la trasmissione di oggi è sponsorizzata dal Comites, il Comitato degli Italiani in Nuova Zelanda,
con fondi ottenuti dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.